Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
Va ora in onda Artisticando, una trasmissione che parla di musica, cultura e spettacolo. Conduce il nostro amico Flavio. Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
Bene ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Artisticando. Oggi abbiamo un ospite molto gradito, a me particolarmente, perché mi ricorda i bei tempi che se ne sono andati e che mai più torneranno. Abbiamo Alessandro Bertozzi, e quando dico Alessandro Bertozzi parlo di un sassofonista, di un jazzista, di un compositore, di un editore, di un uomo di Busseto che ha fatto un po' la storia del liscio di tanti anni fa e poi si è catapultato nel suo genere che è il jazz, ma è un jazz un po' particolare perché è un jazz, innanzitutto è un jazz che a me piace moltissimo perché è un jazz di facile intuizione, è un jazz che arriva a tutti e quindi comunque lasciamo parlare lui. Ciao Alessandro, come stai?
Ciao Flavio, bene, 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 e ciao a tutti gli ascoltatori.
Tutto a posto?
Sì, a parte che per la musica live questo è un po' un brutto momento, pensiamo tutti che si sistemi un po' la situazione.
Allora, presentiamo Alessandro Bertozzi. Chi è Alessandro Bertozzi?
Alessandro Bertozzi, adesso non lo potete vedere, ma è un bell'uomo.
Affascinante, sì.
55 anni. No, a parte stupidate, sono un musicista o artista, come volete. Comunque suono il sax da una vita, Flavio lo sa perché ci conosciamo da tanti anni. Non abbiamo mai suonato insieme perché tutti e due suoniamo il sax, quindi poi c'era concorrenza.
Sì, vabbè, io diciamo, ecco, poi volevo entrare un po' proprio in questo aspetto qua, perché è vero, tutti e due suoniamo il sax, sì, però io suono quello che viene scritto da altri. Tu sei tu scrivi, suoni, improvvisi, cioè tu sei l'artista. Io mi sono sempre definito l'operaio della musica perché andavo bene a fare le cose che dovevo fare, ma quando c'era da metterci qualcosa in più io non sono mai stato capace e con mia grande invidia nei tuoi confronti, ma non solo tuoi, anche di tanti altri, io non sono mai riuscito ad avere quella cosa che voi avete, e questo mi rosica, però cioè, capisco che non è solamente un dono di Dio, cioè dietro tanto studio, c'è dietro tanta passione e cose. Ma tu dimmi.
Che cosa sai, questo è un genio, questo è l'altro, cioè tutti hanno studiato molto, non vengono per caso le cose, cioè richiede sempre un impegno di un certo tipo.
No, non lo metto in dubbio, però il Signore a voi ha dato qualcosa in più, indubbiamente, e poi le sentiremo queste cose, queste marce, queste famose marce in più. Ma tu parti dal costruire gli strumenti, perché tu ti sei diplomato alla scuola di liuteria di Cremona, se non ricordo male.
Sì, sono diplomato a scuola di liuteria, sai perché ho fatto liuteria? Perché a me è sempre piaciuto lavorare in legno, già da bambino facevo le costruzioni con il ponte levatoio, tutte quelle cose in legno, però ho sempre anche suonato da quando ho 8 anni che suono.
E sì, ho visto una tua foto di te e del nano che eravate bambini.
Sì, sì. E quindi a 14 anni, quando c'era da scegliere la scuola, allora adesso ci sono tanti tipi di scuole dove puoi studiare musica, allora c'era solo il conservatorio.
Certo.
Il sax al conservatorio non c'era, perché non era uno strumento nobile, no? Adesso certo, ce l'hanno messo. E allora avrei voluto fare pianoforte, ma non c'era posto, perché era
lo strumento
più ambito, ecco.
Esatto.
E c'era solo un posto per far fagotto. E io il fagotto non volevo mica suonare, insomma. C'entra poco, no? Col sax. Però il posto era quello. E quindi allora ho fatto liuteria, che ho messo insieme un po' le cose. Ho messo la musica e il lavorare il legno. L'ho fatto fino a 21-22 anni, costruito una trentina di strumenti,
però no.
Poi ho smesso perché non puoi fare tutto, ecco.
Certo. Ma sei riuscito anche a venderli?
Sì, li ho venduti. Una sera, mi ricordo con Ruggeri, una sera che facevano le prove, perché ho suonato anch'io con Ruggeri, ho fatto un disco, e allora c'era l'orchestra di Archi, e la ragazza: ma tu sei Bertozzi? Sì, io sono Bertozzi. C'era il violino Bertozzi.
Ma io ti ho visto anche una foto con il basso in mano, non solamente col sax, anche col basso, se non ricordo.
Ebbene, nelle orchestre, diciamo, io facevo un po' quando mancava uno al volo, il bassista, il sassofonista, il pianista, Bertozzi, diciamo, mi arrangiavo un po' a fare un po' tutto, ovviamente a livelli bassi.
Cioè, ascolta, toglimi una curiosità, perché il sax?
Perché io ho iniziato con clarino, con quartino, anzi, perché non ci arrivavo con le dita, quindi un clarino più corto per i bambini. E poi clarinetto, però mi piaceva di più sax, sentivo questi che suonavano sax, poi suonavano un'altra musica, suonavano jazz, suonavano queste cose, no? Il clarino era più legato invece alla musica classica, e allora ho voluto suonare sax, insomma.
Bello, che belle storie. Invece la mia storia legata al sassofono, io vengo dal flauto, al Nicolini, al conservatorio, ho studiato flauto. E, però mio papà suonava il sassofono e non so, non so neanche, forse perché le posizioni erano uguali, non so. Mi sono appassionato al suono del sax, che a me piaceva molto il tenore, tu invece sei più su contralto. Sì, proprio. E poi sentiremo nei brani, nei bellissimi brani che mi hai portato, cioè che cosa vuol dire suonare il contratto. Quindi tu poi spazi, cioè finita la tua carriera da liutaio, cominci a suonare con le orchestre di Piacenza e poi?
Sì, le orchestre da ballo, diciamo che davano lavoro a molti musicisti. Una volta, quando si suonava, adesso certo. Si fa molto finta, però quando si suonava c'era lavoro per tanta gente. Poi ho fatto un gruppo di cover per cambiare un po' il giro di lavoro, e poi ho fatto il turnista, ho fatto molti dischi.
Dimmi qualche turnista, qualche turno che hai fatto con qualche artista di nome. Prima hai citato Ruggeri.
Sono stato un bel po' con Gianni Bella, anche a lavorare da lui, con Marcello, ho suonato con la Marina, Fiordalì, di Piacenza. Sì.
Ne hai fatti tanti. Mi ricordo anche
Mingardi, Andrea Mingardi, te lo ricordo.
Ce l'ha assolutamente.
Andiamo indietro molti anni.
Hai fatto anche un disco con Drupi. Mi ricordo perfettamente che io ho fatto il
Masini anche.
Chi?
Masini, Marco Masini.
Marco Masini. Insomma, hai girato un po'. Poi la tua vera passione è il jazz.
Diciamo che la musica che mi è sempre piaciuta di più, specialmente poi il jazz elettrico che andavo allora, che a me piaceva molto, insomma, Marcus Miller, esatto. Herbie Hancock, tutte le cose elettriche, perché il jazz tradizionale, certe cose mi stufavano anche.
C'è il bebop e queste cose qua?
Il bebop è un po' di base da studiare, da imparare, ma certe cose anche degli anni 80 che c'erano mi stufavano un po', sai, dei pezzi da 15 minuti con degli assoli da 5 minuti. Mi stufavano, insomma, un po' più commerciale, diciamo.
Sì, in effetti adesso proprio i brani che mi hai mandato parlano proprio, esprimono molto il Bertozzi pensiero, perché li ho ascoltati attentamente, a parte che ti seguo anche nei dischi che ogni tanto mi mandi a casa, che riesco a sentirmi. Cioè, allora, quando il bello dei musicisti è la personalità. Il sax di Alessandro Bertozzi lo riconosci in mezzo a mille sax, e questo secondo me è già un bel successo, perché avere un timbro riconoscibile non è facile. Cioè, come Tassinari, quando suona le sue cose lo riconosci in mezzo a 200.000, Bertozzi lo riconosci. E proprio questa cosa di Big City Dreamer, che è il primo pezzo che noi andiamo ad ascoltare, parte con un'introduzione molto Miami Vice di quegli anni lì, e poi arrivi tu con questo timbro che è tuo, cioè è nella tua testa, o te lo sei costruito nel corso degli anni?
Lo fai col tempo, nel senso che, guarda, io avevo 7 bocchini diversi. Il bocchino è quello, per chi non lo sapesse, che dove si mette l'ancia che vibra e fa suonare, e continuavo a cambiarli finché ho trovato uno che mi piaceva un po', e poi piano piano, ovviamente non inventi niente, hai dei riferimenti. A me piaceva molto David Sanborn, Tucker, Paquito de Rivera, e quindi cerchi di prendere un po' da uno, un po' dall'altro, finché poi ne crei uno un po' particolare, che è il tuo.
Poi dopo parliamo un po' anche della tecnica del sax, di che cosa vuol dire suonare veramente il sassofono. Allora, io adesso mi ascolterei Big City Dreamer, se tu sei d'accordo con noi, così facciamo sentire un po' anche gli ascoltatori di Gorgo Radio che cosa vuol dire essere jazzisti, ma di un jazz facile, diciamo, di facile ascolto, che non è troppo impegnativo, che è quello che a me piace davvero. Allora ci ascoltiamo Big City Dreamer, Alessandro Bertozzi e il suo sax.
Thank you.
ragazzi, che cosa ne dite? Avevo ragione o no? Voi forse il jazz fatto in questo modo non l'avete mai sentito, nel senso che bisogna andarlo a cercare, non è una cosa che ti arriva, devi andare a cercare questi artisti che fanno questo genere, che veramente a me piace, diciamo che è il genere che io preferisco in assoluto. E Alessandro Bertozzi, nonostante sia italiano, cioè, capite che cosa riesce a fare con questo sax? E poi, tra parentesi, questo è un pezzo che hai scritto tu, se non ricordo male.
Sì, sì, tutti i pezzi dei miei dischi sono pezzi miei, sì.
Ecco, quindi, cioè, non ha nulla da invidiare a delle grosse produzioni americane. Cioè, c'è dentro tutto, tra parentesi, dei suoni veramente belli. Batteria profonda, basso. Poi magari ricordiamo, se ti va, i nomi degli artisti, dei turnisti che hanno lavorato con te. Tu mi raccontavi prima che sei stato a New York per andartene fuori dalle balle. Raccontami un po' questa esperienza americana.
In parole semplici, insomma. No, 20 anni fa, insomma, diciamo, ho voluto spostarmi un po' là a vedere com'era il mondo musicale là. Cioè, lo sapevi, ma non è come adesso che c'è internet e ti colleghi direttamente, insomma. Quindi ho salutato tutti e sono andato via qualche mese a vivere lì, e è stato molto interessante.
Hai conosciuto
il genere che tu hai detto questo genere di jazz elettrico, così qui non lo suonava nessuno, perché, mentre là invece in tanti locali c'era proprio questo genere che andava insieme ad altri generi, ecco, diciamo c'era una scelta di generi. Qui invece il jazz era un po' più solo quello di un certo tipo, ecco.
Certo.
Poi io, scusa, mi è piaciuto anche andare a suonare, a fare delle jam nei locali blues, no? Un po' i telefini tutti neri che suonano. e anche lì mi sono reso conto di una cosa, che quando pensi all'americano che suona, no? Al nero che suona blues, e invece vedi che ci sono tanti cagnacci anche neri, cioè, anche lì ci sono quelli più bravi e quelli meno bravi, no? Però sai, qui c'è un po' il mito del...
Certo, ma là hai conosciuto qualcuno di famoso?
E io sono andato dal mio... era un mio mito, Paquito Drivero, un sassofonista latino, e l'ho cercato sull'elenco, sono andato a casa sua, perché volevo lezioni da lui, ma lui non dava lezioni, anche perché faceva dei concerti dappertutto, però gli ho rotto tanti i coglioni che quando aveva un'ora di tempo, allora andavo là e mi facevo spiegare un po' di cose. Bellissimo. Aveva la tecnica dei sovracuti, ti ricordi, che faceva note altissime, che noi non stavamo lì a provare 2 ore e non la toccavi.
Sì, sì, mi ricordo.
Ecco, anche lì, scusami, ti faccio... di Paquito Drivero mi è rimasta impressa una cosa. Lui aveva una tecnica spaventosa, e quindi la prima cosa che gli ho chiesto io è: ma questa tecnica qua, io voglio, ho bisogno di questa tecnica. Ha detto: la tecnica è l'ultimo dei problemi. Perché la tecnica ti metti per 6 mesi, 8 ore al giorno, e la impari. Certo. E se non hai niente da dire, che poi puoi avere tutta la tecnica che vuoi, ma non ti serve. Cioè, la tecnica è la cosa più facile da imparare, secondo me.
Guarda,
aspetta, bisogna averne molto voglia di studiare, così, però si può imparare.
Sì, è come il discorso delle americane con le luci, no? Cioè, tu puoi avere tutte le americane del mondo, dopo se te
sorprendo sotto.
No, in effetti è vero, ma questa cosa qui della tecnica sono anni. Guarda, io mi ricordo una cosa che mi diceva mio papà, che quando qualcuno gli chiedeva qual era la sua più grossa ambizione, la sua più grossa ambizione era quella di suonare un La 440 perfetto. E basta, cioè lui che ne fregava niente, lui voleva fare solo questa cosa qua. Non so se ci sia mai riuscito, però il suo sogno era questo. Allora, parliamo adesso del Da Vinci Blues. Innanzitutto, perché Da Vinci?
Perché abito in via Leonardo Da Vinci. Però mi è venuto in mente così, non c'entra. E poi italiano, va bene, facciamo vedere che siamo italiani. Tra l'altro, al basso c'è John Patitucci, che anche lui di origine italiana. Giovanni Giorgi alla batteria, e Iron Ballock alla chitarra, che è un chitarrista che mi ha sempre fatto morire. L'avrai visto anche tu, facevo una trasmissione in TV con Sam, con David Sambo, con Marcus Miller. Mi è sempre piaciuto molto e ho avuto una soddisfazione con lui, che dopo questo disco abbiamo fatto due inverni a fare delle date live insieme a lui. Ho suonato con lui anche a New York, a Blue Note. Mi è piaciuto, stato molto, mi ha insegnato molto, ecco.
Scusa, tu hai detto così, Blue Note a New York, cioè, ma ascoltatori, cioè, avete presente chi ho davanti a me? Cioè, un sassofonista italiano che è andato al Blue Note a New York a suonare, e lo dice così con nonchalance, no? Cioè, io me lo sarei tirata per 8 anni di fila, ma solamente per andare
cagato addosso, guarda, perché tra l'altro un suo concerto, no? Perché ecco, gli americani hanno meno, secondo me sono più aperti mentalmente a livello musicale, nel senso non si fanno tante pippe, questo è troppo jazz, questo è meno jazz, questo è o suoni o non suoni. Quindi era un suo concerto del Blue Note e ho detto prendi sul sax che suoni anche te, va bene, volentieri, poi dopo cosa succederà non lo so, però ci trovavamo bene insieme, facevamo dei soli lunghi, botta risposta, no, sai.
Sì, cose che io non sono mai riuscito a fare, per quello che okay. Dico che poi no, le differenze tra i musicisti ci sono, ma forse è anche giusto così, cioè non è che si può essere, come dico sempre, nella musica non ci sono solamente gli ingegneri dottori, ci sono anche gli idraulici e i muratori, che vanno bene anche loro, però no, quando
ognuno deve suonare come si sente.
Esatto. Però certo le soddisfazioni che puoi avere tu rispetto a quelle che ho potuto avere io, che erano sicuramente grandi soddisfazioni, perché aver lavorato tanti anni con una grande orchestra è stato un po' per me bello, però da un punto di vista artistico, cioè, diciamo che io non sono mai riuscito ad arrivare a questi livelli che mi sarebbe piaciuto dentro di me, io insomma mi sarebbe piaciuto fare queste cose, anche perché questo tipo di musica mi piace tantissimo, però uno deve anche riconoscere
non è che suonavi e basta, perché eri impegnato tutto il giorno.
Sì, certo.
L'orchestra, le edizioni.
Di lavoro ne ho fatto tanto e sono contentissimo, per l'amor di Dio. Però sai, quando senti tipo Da Vinci Blues, o anche, guarda, solamente un disco che mi hai mandato di cover dove c'è su un pezzo di Pino Daniele, oppure quello della Carrà, cioè, che per te sicuramente sono delle marchette, no? Però sono fatte talmente bene che è piacevolissimo ascoltarle, queste cose. Comunque, ritorniamo a Da Vinci Blues. Tu l'hai registrato qui in Italia, questo disco, vero?
Sì, l'ho registrato qui, più che altro quasi tutto all'Elfo, che è uno studio qua vicino a Piacenza, con vari musicisti, e con Lorenzo Poli, che mi ha fatto un po' da direttore artistico, ecco, perché certo. Io in studio ho fatto molti dischi anche per altri, sono meglio fare i dischi per altri che farmeli per me, perché io mi critico troppo, non mi va mai bene niente, no? Allora invece Lorenzo è più obiettivo, diceva lui questo va bene, questo non va bene, ecco, se no se fosse per me sarei ancora lì santo.
Ma invece l'incontro con Patitucci?
Patitucci, anche lui, se te lo ricordi anche tu, io ho chiamato il manager, gli ho rotto un po' i coglioni, ha voluto sentire ovviamente prima il materiale, gli è piaciuto e l'abbiamo fatto. Anche lui è venuto all'Elfo e abbiamo fatto le session qui.
Cioè, ragazzi, voglio dire che forse voi non lo sapete, ma Patitucci fa parte dell'Electric Band di Cicorea, cioè stiamo parlando di musicisti mondiali, non stiamo parlando di Ciccia e di Chicchi e Fragole, stiamo parlando di musicisti a livello mondiale che hanno lavorato con un altrettanto musicista a livello mondiale che è Alessandro Bertozzi. È arrivata l'ora di ascoltarci Da Vinci Blues, Alessandro Bertozzi. Ragazzi, io ho ancora nelle orecchie queste meravigliose note, questa meravigliosa voce del contralto di Alessandro. Ascoltami Alessandro, spiegaci, perché magari sai, io ho delle interpretazioni diverse, perché il contralto e non il tenore?
Guarda, di preciso non lo so neanche io, come suono mi è sempre piaciuto di più, non so, forse perché è più la tonalità della voce, no? E quindi fare delle melodie, a me piacciono molto le melodie, mi sembrava più naturale farle col contralto, ecco.
Bella risposta, sì, cioè, diciamo che anch'io pensavo più che altro una cosa di questo tipo. Io ho notato nella tua ricerca del suono, del contralto, nei mix e anche dal vivo, mi ricordo che ti ho sentito una sera a Lodi e avevi questo, cioè tu usi pochissimo effetto sullo strumento.
Sì.
Al contrario di, io mi ricordo ad esempio, sono andato a sentire Eric Marienthal a Zurigo tanti anni fa e lui aveva, mi ricordo che aveva un rack dietro il suo personale con lexicon e tutte queste cose qua. Invece tu hai proprio un suono crudo, non è vero che è crudo, hai pochissimi effetti, è una tua scelta perché vuoi far sentire tutte le note o, cioè, spiegamelo un po'.
Non è tanto per le note, perché nei mix a me piace molto che lo strumento sia davanti, come se ce l'avessi lì vicino, ecco. E il reverbero, se ce n'è troppo, ti sembra un po' tutto lontano, ecco. Invece in questo modo credo che sia più diretta la trasmissione del suono, ecco. Poi dopo va a gusti.
Sì, sì, no, in effetti ascoltando i mix che fai, ascoltando i dischi attentamente come vanno ascoltati, si sente proprio che anche negli strumenti, cioè tu tendi a far sentirli tutti gli strumenti, cioè una cassa si sente sempre, il basso si sente sempre, il rullante si sente sempre e il sax ovviamente è davanti perché è lo strumento principe, però non tralasci il resto come invece si fa un po' nella discografia italiana, che c'è, cioè, la voce qua e tutto il resto.
Flavio, servono anche però dei fonici molto bravi, perché non è facile tenere ben distinto tutto dando lo stesso il senso di insieme. Questi dischi li ha mixati Lorenzo Cazzaniga, che è un fonico con quale lavoro da 20 anni, che è molto bravo. Conoscendoci, ha fatto Bocelli, ha fatto tutti i gruppi della Sciuga. Quindi anche ha capito i miei gusti, gli ho dato dei riferimenti e me l'ha saputo fare. Insomma, se dovessi farlo io da solo non ero capace.
Ti te bonda su, no, è giusto che devi avere intorno. Tu devi avere intorno.
Sono molto di moda che tutti fanno tutto, prendo un audio e dico, faccio il produttore, l'arrangiatore, il musicista.
Sì, tutto.
Bene non si potrà mai fare.
No. Sì, poi anche questa diatriba enorme sul polistrumentismo. Io dico, è già difficile suonarne uno di strumento, quanti cavoli di strumento vuoi suonare? Pensa a suonarne bene uno invece di averne 4-5, che tanto non te se ne fai niente. Vorrei introdurre adesso Why Must I Wait, che è il terzo contributo che mi hai mandato, e qui notiamo una differenza, nel senso che c'è il cantante, che poi è quel signore che mi dicevi prima. E come è nata l'idea di fare questo pezzo?
Lui è Iron Ballo, che ha una voce che a me è sempre molto piaciuta. Questo non è un pezzo jazz, ecco, questo andiamo verso il soul, è una canzone con degli inserti di assoli, di cose così, che anche alla fine facciamo un solo alternato, un po' lui, un po' io, così. Però a me è sempre piaciuto scrivere canzoni, ecco. Questa è una canzone, poi cantata da lui, per me era il massimo, questo bel vocione nero,
questo
è proprio un vocione nero, questo.
Sì. Ma tu quando ascolti i tuoi pezzi, lascia stare la parte critica di Bertozzi, perché immagino che tu, come tutti gli artisti, tu non sarai mai contento di quello che fai, ma ti piace sentire il genere che fai?
Sì, anche se dopo che finisci un disco ti è già stufato. nel senso devi andare a cercare poi qualcosa di nuovo. Se tu senti un mio disco di 25 anni fa e di adesso, senti un bel cambio, no?
Perché ci mancherebbe altro che non sia così.
Quando hai spremuto un genere, cioè hai fatto quello che riesci a fare, ovviamente nei limiti delle tue capacità, hai fatto quello, poi basta, poi ti viene di mettere qualcosa in più o di cambiare qualcosa, credo che sia normale, no?
Beh, io credo che lo studio
è come a scuola. Allora, io l'unica materia che sono stato rimandato è stata musica, perché non ho mai rimandato in nessuna materia, musica sì, perché rompevo i coglioni. Perché ci faceva suonare col flauto Fra Martino, quando l'ho suonato 7-8 volte, poi ti rompi i coglioni e cominci a farci qualche nota diversa, no?
Era lungimirante il tuo professore, che ha capito con lì nella vita.
Ma guarda che è successo tanta gente, eh. Parlavamo prima di Lorenzo Poli, no? Che sì. Anche lui ha suonato un po' con tutti, Vasco, Antonacci, Ron.
Si è fatto l'ultima tournée di Renato Zero.
Renato Zero, sì, il mese scorso. Ha fatto vedere in TV. Lui non è stato ammesso, invece, il conservatorio proprio lì a Piacenza, quello che hai fatto tu, non è stato ammesso per inattitudine musicale. Ho tenuto, ce l'ho qua il certificato, l'ho tenuto una copia, l'abbiamo scannerizzato, perché io voglio tenerlo lì, perché uno non ci crede, perché se c'è uno che ha dell'orecchia, che ha della musicalità, è lui, e ce l'aveva già anche da ragazzo.
Sì. E dopo parliamo un po' di quegli anni lì, dove ci trovavamo tutti dalla Mariuccia.
Mariuccia.
Allora, ci ascoltiamo Why Must I Wait, dal sassofono di Alessandro Bertozzi, e c'è un cantante importante. Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
You and I spend lovely nights together. Then a week goes by and I don't hear from you. I remember all of our sweet pleasures, and I can't believe you don't remember it too. My feelings are so strong, can't stand it when you're gone. So when you decide to call me, you know that I'll be there. But why must I wait to be with you? Why must I wait for you to choose? When you know that I love you more than anyone. Why must I wait to see your face? Why must I wait to have the taste of your lips on mine? Why can't I have you now? You just wanted a fling, but now I got to know if you need me, or if you just use me, keeping me on a string. When all is said and done, I don't think I can run. So when you decide to call me, you know I will. Why must I wait for you to choose? When you know that I love you more than anyone. Why must I wait to see your face?
must I wait for your embrace? Girl, I miss you, I need to have you now. I guess I'll just surrender. I'm under your control. I guess that you're the winner, and I don't care what that means, as long as I get you to hold.
Avete sentito questo ragazzo qua come cantava? Sai, non vorrei dire, per l'amor di Dio, mi sembrava di sentire un incrocio tra Barry White e Mario Biondi, cioè, siamo, è fantastico, veramente, veramente bellissimo. Facciamo un salto indietro di 40 anni, 1980, quando io parto con Piva, tu, Lorenzo Poli, Marco Orsi, Mario Chiesa.
Dai, non l'80, 85 fai, dai.
Beh, ma io sono partito nell'80 con Sandro e voi sì, vabbè, siete più giovani.
L'80, io con Tony Gallo nell'80. Avevo 15 anni, che tra l'altro se andassi a lavorare adesso uno di quell'età lì o di quella che avevi tu andassi a lavorare adesso in orchestra vanno in galera tutti, perché...
Eh sì, io ho cominciato con Bergamini nel 78, quindi figurati te, andavo avanti e indietro in treno, Cremona finale 1000, te ti dè.
Mi venivo a prendere a casa. Perché...
Ascoltami, voi avete fatto un quartetto, perché poi alla fine, dai, cioè, è questo. Voi vi siete stancati di fare il liscio, perché voi vi siete stancati del fare il liscio, avete provato ad espatriare, a tastare altri terreni. E devo dire che voi tutti, ci siete riusciti, perché io mi ricordo il Nano con Ruggeri, Lorenzo con Renato Zero già allora, con Vasco, cioè Lorenzo ha fatto dei tour con Vasco, Mario Chiesa con Gianni Bella, cioè Mario Chiesa ha fatto delle grossissime collaborazioni. E poi voi facevate dischi per tutti, cioè voi...
No, per tutti no. Diciamo che c'era un giro di lavoro...
siamo entrati... al castello di Rivalta.
A Rivalta, sì, c'era lo famoso studio di Poli a Rivalta, sì, di dischi ne abbiamo fatti tanti, sì.
Però voi vi siete evoluti, perché voi siete cresciuti, cioè voi veramente avevate, come dicevo io prima, voi avevate la marcia in più, voi avevate davvero una... Poi c'era anche un tastierista che non mi... Chi era quel ragazzo? Aiutami.
Tastierista? Beh, c'era il Gelo.
No, era Guerretti. Giovanni Guerretti. Sì, mi ricordo che anche lui era un po' in quel giro lì. E io mi ricordo di voi perché quando poi vi vedevo in televisione, no, dicevo: guarda, ce l'hanno fatta loro, che bella soddisfazione. Eh sì, perché poi Lorenzo è stato per tanti anni il bassista ufficiale di Sanremo, fin quando poi hanno deciso di cambiare, che non si sa neanche perché, però vabbè, diciamo che Lorenzo, il Nano, tu hai suonato un po' con tutti, cioè
in tour io ho fatto pochi live, pochi tour, perché ho fatto uno studio, poi per 25 anni sono quasi sempre stato a lavorare in studio, ecco. Ho il difetto che mi piace molto anche il computer, mi piace fare un po' di tutto, e questo per certe cose va bene, per certe invece sarebbe meglio pensarne una sola, no?
Sì, no, beh, però diciamo che comunque tu hai trovato la tua strada come edizioni, perché la tua edizione, Berto Studio si chiamava, se non ricordo male, sono venuto a lavorare anch'io con Gigliana, la tua strada l'hai fatta assolutamente dignitosissimamente, ma proprio, cioè, a parte il discorso del suonare, proprio anche a livello editoriale, insomma, sono uscite dei lavori importanti dal tuo studio, non è stata proprio, cioè, è stata un'avventura, secondo me, che è servita molto nella tua vita, avere l'edizione, soprattutto per crescere anche a livello imprenditoriale, insomma, non si fa solo il musicista, ma si contano anche i denari, che bisogna viverci con i denari, anzi forse in questo periodo, grazie a questa cosa, riesce a tirare un pochino più avanti rispetto a qualcuno che invece è fermo assolutamente, purtroppo. Sbaglio?
È inutile che lo neghiamo, in Italia vivere di musica è veramente difficile, anche nel settore, adesso parliamo di jazz, ci sono quei 4-5 nomi più importanti che lavorano molto, giustamente, perché sono anche molto bravi, però c'è molto distacco tra quelli che prendono molto e quelli che non prendono niente, perché non c'è molto la via di mezzo, ecco.
Ecco, ma io so che tu, ad esempio, parlando di cose serie, diciamo, sei legato ad un'associazione che si chiama Note Legali, se non ricordo sì. Male. Ecco, ma che cosa si prefigge questa associazione? E se ci siete riusciti, soprattutto?
Si prefigge di fare in modo che in Italia il musicista sia considerato un lavoro e non ti dicono più: ma tu cosa fai? Suono? Sì, ma di mestiere cosa fai?
L'abbiamo sentito tanti anni questo.
Troppe volte ce l'hanno detto, no? È un po' una mentalità dell'italiano, che il musicista sia una cosa un po' che si fa per divertirsi, ecco.
Certo, certo.
Quindi i musicisti non hanno i diritti che hanno le altre tipologie di lavoratori, quindi con l'associazione si sta facendo di tutto per far sì che diventi un mestiere con tutte le agevolazioni che hanno gli altri mestieri. Ecco
allora anticipo la domanda che ti volevo fare prima e che ti volevo fare dopo, e te la faccio adesso. Cioè, come la vedi il mondo della musica e dei musicisti proiettato in un imminente ed ipotetico futuro, quando il Covid non ci sarà più?
Non è facile da dire, ma al di là del Covid ci sono anche altre cose che sono molto cambiate, proprio quando, diciamo, studiavamo noi e suonavamo noi, che la qualità era importante, cioè uno cercava di migliorare sempre di più per arrivare a un livello più alto e quindi diventare più bravo, insomma, e quindi uno più bravo aveva più possibilità di venire fuori. Adesso la qualità è diventata un po' una cosa meno importante, adesso magari più importante l'immagine, più importante come se uno è simpatico, tutte queste cose qua.
Ma secondo te perché?
Non lo so neanche io. Secondo me, per quanto riguarda il pop, è perché anche con i rapper, queste cose qui, fa una produzione di questo tipo non richiede degli artisti speciali, no? Quindi la produzione non va, chiede nel culo sotto un altro. Ecco, invece una produzione di una volta, Lucio Dalla ha fatto tre LP prima di diventare famoso. Quindi chi è che adesso investirebbe tre CD su un artista nuovo, gli fai due pezzi, boh, se non va bene, via, sotto un altro, ecco.
Certo, sì,
e per questo non si sta più lì a curare più di tanto certe cose, anche perché Flavio, fare un disco come faceva Baglioni allora costa, ci vuole un'orchestra d'archi, ci vuole dei musicisti bravi, ecco. Fare un disco rap costa un po' meno.
Sì, soprattutto, sì, poi magari mi ci vorrebbero 8 ore di trasmissione, perché avrei un miliardo di argomenti che ti vorrei proporre e so che tu mi potresti rispondere, però purtroppo il tempo è brutto, e cioè è poco. Allora, vorrei che tu adesso mi parlassi un po' dell'ultimo tuo lavoro che si chiama Trade Union. Innanzitutto, perché Trade Union?
Trade Union perché ho provato a mettere insieme delle sonorità africane. A me ha sempre affascinato molto l'Africa, le percussioni tribali, ma anche i cori tradizionali. Ho provato a metterle insieme al jazz funky, diciamo, che è quello che ho sempre suonato io, ecco. Ho trovato una linea di unione tra queste due sonorità.
E questo titolo Jula, che cosa vuol dire?
Jula vuol dire andiamo avanti insieme, è un po', adesso non te lo so spiegare, questi testi sono in lingua wasabi, non so, forse mi sbaglio, comunque c'è la V. Che hanno tutti più o meno lo stesso senso, cioè Trade Union è anche per mettere insieme queste due culture, perché in questo clima adesso che c'è di odio, di gente che si danno dei nomi l'uno con l'altro, qui abbiamo provato invece a metterle insieme le cose, immigrati, non immigrati, mettiamo insieme queste due musiche e vediamo cosa viene fuori. Quindi anche tutti i testi parlano sempre di impegnarsi, di stare insieme, per arrivare a degli obiettivi bisogna arrivarci uniti. Adesso non voglio fare il politicizzato, però
certo.
Sono anche un po' stanco di questa società cattiva, così.
Bravo, no, hai perfettamente ragione. E d'altronde queste cose vengono dagli animi dei musicisti, cioè i musicisti sono così, i musicisti sono i primi che non hanno confini, perché la musica è un linguaggio universale che va dappertutto. A proposito di questo pezzo qua, quando l'ho sentito, ho sentito questa nigna cantata da questo ragazzo e mi è venuto in mente un disco di Pat Metheny dove c'è, lui usa molto dei coristi coreani, mi sembra che sono e danno davvero, danno questo senso qui. Tu sicuramente non l'hai fatto intenzionalmente, perché cioè, la musica è talmente bella che non c'è bisogno di essere rubata da nessuno, però questo è, diciamo, quello che mi è arrivato quando ho ascoltato questo brano qui, è proprio questa voglia di parlare tutti insieme, di vivere tutti insieme, e la musica davvero dà questa sensazione.
Flavio, se suoni anche solo se suoni un blues in 5 musicisti, tu non li vedi, tu che uno sia nero, giallo o verde non te ne frega niente. Le senti solo se uno ti dà qualcosa, ti trasmette qualcosa o no, poi di che colore sia.
Sono completamente d'accordo con te. Allora, Alessandro, ripeto, magari io ti richiamerò un'altra volta, perché vorrei parlare della tecnica, del sassofono, cioè di tante cose, ma purtroppo il tempo è veramente tiranno, e quindi dobbiamo interrompere qui la nostra chiacchierata.
Ma vuoi?
Io mi sono fatto una promessa tanti anni fa, quando ci siamo poi rincontrati, che era quella di portarti a Gorgonzola a suonare, perché noi abbiamo un bellissimo teatro che ha 730 posti, adesso chiuso anche lui, quindi chiaramente. Però io ho una rassegna di jazz fatta in un certo modo con te, con Massimo Greco, con Elisabetta Serio, cioè una roba importante, io la vorrei fare. E mi ci metto d'impegno, insomma, io vi voglio portare la musica jazz a Gorgonzola a far sentire,
perché in Italia bisogna farle sentire certe cose, perché tanta gente ancora in testa, cioè dici jazz e pensano magari a Louis Armstrong, o pensano a cose che sono di 50, di 80 anni fa, no? Jazz è evoluto, ci sono tanti suoni nuovi. Io certe volte che ho suonato è venuta della gente, ah, ma non pensavo che fosse una musica così, già pensavano di venire e di rompersi i coglioni. Invece gli è piaciuto e sono rimasti lì.
No, poi il jazz che fai tu, il jazz che fai tu è proprio questo, cioè un jazz, io lo chiamo easy, cioè di facile ascolto, che non è per niente facile da suonare, perché ragazzi non interpretiamo male le cose, è molto difficile fare le cose facili, ricordatevelo, molto difficile fare le cose facili, e Alessandro è uno di quelli che ci riesce, e indubbiamente lui ci riesce, io tutte le volte che sento un disco di Alessandro Bertozzi, e ne ho sentiti qualcuno ho sentito, davvero, trovo sempre delle sfumature diverse, trovo sempre un suono che è inimitabile, che è lui, cioè lo senti Ale, lo senti in mezzo a mille sassofonisti, e questo è un dono che il Signore ti ha dato, e tienitelo bello stretto, Ale, tienitelo bello stretto. Allora dai, ti lascio un minuto il microfono, se vuoi fare qualche saluto, se vuoi fare quello che vuoi, di quello che vuoi.
Beh, intanto saluto tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltare le mie chiacchiere, le nostre chiacchiere qui. Ma sì, ma questo però è un salotto, sarebbe bello che far intervenire qualche spettatore, così ognuno dice la sua, bisogna riuscirci adesso, Flavio.
Pian piano.
E ringrazio la mia label Level 49, il mio ufficio stampa che è Red and Blue, e chi mi stava aiutando, non dico che agenzia fosse, ma chi mi stava aiutando per preparare queste 7-8 date che avevamo già in programma nei teatri per presentare questa ultima produzione, ecco. Purtroppo è andato tutto, si può dire,
sì,
a puttane, è andato tutto a puttane.
Beh, ma però è rimandato, Alessandro.
È rimandato, sì, spero appena si sblocca questa situazione, speriamo presto, non solo per la musica, ma in generale speriamo che si sblocchi presto e di riuscire a farle.
Bene, bene. Allora, io saluto te, ti ringrazio tantissimo, primo per la persona che sei, poi i brani che mi hai mandato, perché sono veramente belli, e poi ti ringrazio tanto, perché avere Alessandro Bertozzi ai nostri microfoni, credetemi ragazzi che non è una cosa facile, ma sono contento davvero di averti rincontrato anche così, anche se siamo via Skype, però vabbè, resiste, accontentiamoci.
Va bene, grazie a te, che hai fatto sentire un po' della mia musica.
Certo, assolutamente sì. Alessandro Bertozzi ad Artisticando, Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi. Buonanotte a tutti.
Avete ascoltato Artisticando, un programma condotto da Flavio. Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.